davanti al tesatore, quelle che le pecore tosatore, Gesù era muto, ma davanti al Padre sulla croce lui non poteva stare muto. Ha pregato: Padre, perdona loro, perdona anche Enver. C'è un brano nella scrittura, Luca 7, c'è la donna peccatrice che va e con quel vaso che rompe e poi profuma i suoi piedi, e Simone, che l'aveva invitato, lui l'ha ignorato, il nostro Signore, lui l'ha offeso, il Signore, nel suo cuore. E questo è un brano che io non riesco a mai leggere, parlare, predicare. L'ha offeso il Signore. Ma un'altra cosa che a me mi non riesco a capire: come mai è andato Gesù là, sapendo che loro non lo amavano, lo offendevano? Perché è andato là? Perché lui amava anche i farisei. Mentre tornavo a casa una volta, ero solo, pensando un po' a Gesù. Va bene, noi parliamo di Gesù, ma è il Padre? Io ho pregato il Signore: Signore, dammi un figlio per capire com'è un padre. E il Signore me l'ha dato. Pensando un po' il Padre, come mai il Padre, vedendo il suo figlio là, come l'ha sopportato? Se io sapresti adesso che mio figlio in Albania ha un bisogno, io mi farei in quattro ad arrivare da lui. Come mai il Padre Celeste ha accettato, vedendo il suo figlio là? Sono delle cose che non riusciamo a capire. In Luca 14, un altro l'ha invitato, il Signore Gesù, però non la onoravano. E vedevano gli altri che andavano ai primi posti, no? Ricordiamo questo brano. Poi Gesù ha dato un insegnamento, che quando sei invitato non vai a sedere vicino agli anziani, come ho fatto io. Sappiamo questo brano. Ma alla fine il Signore Gesù dice: poiché chiunque si innalzerà, abbasserà, e chi si abbassa sarà innalzato. Perché lo dico questo? C'ho una domanda. Nell'eternità sarà onorato solo Gesù o anche noi? Anche noi. Leggiamo Apocalisse 3. Non facciamo un'introduzione lunga a questo libro, perché già che cosa devo dire io a voi? Però arriviamo subito alla lettera della Chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3, dal versetto 7. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dio onora la sua chiesa. Sono due di queste chiese che non hanno parole di esortazione, che si sono comportati alcune mancanze. Invece in due chiese, in questa di Filadelfia, non leggiamo di nessuna parola, cioè di rimprovero. Ti ringrazio, fratello. Allora, Filadelfia, questo nome, la chiesa era una città che vuol dire amore fraterno. Era un paese povero, ma strategico. Era come una porta tra Occidente e Asia Minore, Turchia oggi. Infatti, leggendo queste sette lettere, tu vedi degli insegnamenti da prendere, anche alcuni errori da evitare. Cioè, chi vuole veramente vivere la vita piena di gioia, come ha detto Gesù, di avere un'abbondanza, basta desiderare, leggi e hai il mezzo come vivere, avere una vita piena, gioiosa. Ho studiato il libro di Neemia e là si dice la forza del Signore è la nostra gioia. Bello questo riassume. Io ho cercato di capire questo. La forza del Signore, cioè la mia gioia, deve essere nel Signore. Non in quello che io sono, faccio, eccetera, ma quello che Dio è per me. Questo io ho capito. Noi veniamo dall'ateismo. E dall'ateismo noi non avevamo neanche una esperienza di religiosi, ma proprio una terra fertile. E capire un po' alcuni concetti per noi là è un po' difficile. Però studiando, leggendo, troviamo la gioia. Questa è una chiesa missionaria, è una chiesa che lavorava per il Signore. Come comincia questa lettera? All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi. Il Signore lo sa dove sono le sue chiese? Lo sa. A Filadelfia, a Sardia, a Milano, Villa Cortese, in Albania, via Bes, lui li sa. All'angelo si riferisce non a un angelo che è presente. L'angelo vuol dire il messaggero, no? Ma qui si riferisce ai conduttori della Chiesa, i quali servono e proteggono la Chiesa come fanno gli angeli, i serafini e i cherubini. Chi ha cura per la Chiesa sono gli anziani. Ma una cosa, Gesù poteva, cioè la lettera è per la Chiesa, ma perché passa per gli anziani, per i conduttori? Perché li rispetta. Lui non li scavalca e calpestare, ma lui rispetta gli anziani della Chiesa. Perché è un Dio di ordine. E lui apprezza i suoi anziani. Perciò gli anziani che sono nella Chiesa non solo sono fratelli che ci servono, ma è Dio che li onora. È Gesù che onora i suoi, gli anziani della Chiesa. Poi, lui personalmente dice a questa Chiesa, dice, scrivi queste cose. Cioè, qui abbiamo la parola del Signore Gesù. Anche per iscritto. Cioè, non è solo per loro, ma è anche per noi oggi che leggiamo. Ecco perché lui dice, scrivi. Queste cose dice il santo, il veritiero, no? Queste cose dice, ma come una volta ho sentito di un presidente che ha fatto un discorso, non so, in un'occasione, e dopo alcuni mesi, un'altra occasione, un terremoto, ad Aquila, il presidente italiano, ha fatto lo stesso discorso che aveva fatto mesi prima. E in TV, per le notizie, i telegiornali hanno detto questo. Che lui ha detto la stessa cosa di quel momento anche in questo momento. Cioè ha confuso. Gesù non fa questo. Lui non si confonde. Cioè, lui gli dice a ogni chiesa quello che è. Non per sentito dire, ma lui parla con ogni chiesa dicendo quello che è. Allora, chi è questo che parla alla Chiesa? Come si presenta il Signore Gesù? Lui si presenta, dice, il Santo. Nella preghiera di un fratello qui, nell'adorazione, ha citato il Santo di Israele, ha letto anche in Isaia. E questo mi ha incoraggiato a me, vedi Signore, tu stai. Perché si presenta Gesù dicendo, parla il Santo? Chi è il Santo? Non dice uno dei santi. Santi ci sono molti oggi nel mondo. Ma parla il Santo. E il Santo nell'Antico Testamento si riferisce a Dio. Isaia 47,4 dice che il nostro Redentore si chiama Signore degli Eserciti, il Santo d'Israele. Cioè, chi sta parlando qui? Sta parlando Gesù che è Dio, il Santo, senza peccato, il perfetto, cioè Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Sta parlando l'Eterno, Dio. Chi è Gesù? È Dio l'Eterno. Poi sta parlando il veritiero. Anche questo è un appellativo. Appellativo? Vedi, non dice uno delle verità, ma il veritiero. Chi ha detto io sono la vita, la via, la verità? Gesù. Cioè, in Giovanni 1,17 dice che tramite Gesù è venuta la legge. Ma Gesù ha portato la grazia e la verità. Qui Gesù dice io sono il veritiero, cioè la verità in essenza. Non è che uno che parla di verità, ma sono il verità, la verità. Cioè colui che non mente, colui che non sbaglia, il perfetto. Non so, non ho parole. Poi dice, io sono, nel primo versetto, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Che vuol dire Gesù con questa espressione? Si riferisce a Isaia 22. Là abbiamo un certo Sebna, io l'ho chiamato come, diciamo, primo ministro. Davide era il re, e lui era il primo ministro, ma lui si occupava più delle sue cose. E lui non era un israelita, era un egiziano. E lui pensava di più per se stesso. aveva fatto anche un sepolcro, il suo sepolcro regale, bello, poi una casa, villa, eccetera. Ma Gesù lo vede e gli dice: ma tu che vuoi nel mio popolo? Sostituisce lui con un altro, Eliakim, e dice che a questo uomo gli darò le chiavi, che lui, quello che chiude, nessuno può aprire, e se apre nessuno può, cioè questo Eliakim sarà l'autorità, quello che lui dice non può contraddire nessuno. Cosa sta dicendo il Signore Gesù? Io sono colui che quello che dico è legge, nessuno me lo può annullare. Allora, questi tre attributi ci insegnano che il Signore, cioè chi la sta onorando questa Chiesa, è Dio che dice la verità e le sue decisioni nessuno può annullare. Oggi, in che modo il Signore ci onora noi? A me e a te. Leggiamo nel versetto 8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non mi hai rinnegato il mio nome. Il Signore Gesù ci onora noi, a me e a te oggi, coinvolgendo nella sua opera, aprendo una porta per noi. Infatti il Signore lo sa, dice: io conosco le tue opere. Cioè questa chiesa operava, serviva, aveva zelo per l'opera del Signore. Poi abbiamo letto che perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola. Che vuol dire questo? Hai serbato la mia parola vuol dire tu lo hai messo in pratica, la mia parola. Poi dice: non hai rinnegato il mio nome. Non solo che tu hai osservato la mia parola senza aggiungere, senza mettere, ma neanche non mi hai messo fuori dalla tua vita. Cioè tu sei, sia in teoria che in pratica, sei coerente. Hai serbato la parola e non hai rinnegato il mio nome. Cioè lui lo sa cosa io sto predicando adesso? Lo sa. Il Signore si vede che lui ha visto tutto quello che la Chiesa faceva. Lui accompagna i nostri servizi. Dove andiamo? Cosa diciamo? Lui è presente nel servizio che noi facciamo. Perché lui dice: vedi, hai fatto questo, hai serbato la mia parola, cioè l'hai messo in pratica. Attenzione quando serviamo e come predichiamo, cosa diciamo, perché Gesù è lì con noi e con te. E dice: non hai rinnegato il mio nome, cioè non mi hai escluso dalla tua vita, non mi hai lasciato da parte, non mi hai vergognato. Sono stato in un'altra chiesa, ho fatto vedere un po' l'opera del Signore come ho fatto ieri. Vengo qua, i due fratelli anziani, mamma mia, bastava uno, tutte e due. Veniva pure Franco, ma era al lavoro. La prima cosa, dopo che i saluti, ho detto, ho fatto vedere l'opera lì, ma alla fine nessuno non ha detto: lodiamo il Signore, ringraziamo il Signore, Enver, vai avanti. Non mi hanno detto. Mi hanno detto solo: bene, Dio ti benedica, ciao. Allora dopo io pensavo, ma ho dato la gloria al Signore o no? Nessuno non ha detto ringraziamo il Signore per quello che fa. Naturalmente i conduttori hanno parlato, però i credenti, come è finito? Vai. Dio ti benedica, saluti. E io dicevo, ma ho dato la gloria al Signore? Se no, ma che cosa ho fatto? Dio vede, ascolta. Invece queste persone, dice, non hai rinnegato il mio nome, non mi hai lasciato da parte, mi hai onorato. Cioè, questa è una chiesa di modello. Persone coerenti, fedeli, e mettevano in pratica quello che dicevano, sapevano. I credenti non hanno seguito un altro Evangelo, che non c'è un altro Vangelo. Però Gesù per loro era non solo il Salvatore, ma anche il padrone, Dio. Facile dire Gesù mio Signore, ma è anche il mio padrone? Riassumendo un po', questa chiesa fedele, sia in teoria sia in pratica, la loro vita era una vita di ubbidienza, siccome hai fatto questo, siccome hai fatto questo. Chi sta dicendo queste cose? Il veritiero, che non mentisce, è colui che ha tutta l'autorità. Questa chiesa era così, coerente. Cioè, tu mi hai amato perché hai osservato, hai vissuto la mia parola. E chi mette in pratica la sua parola, che cosa dimostra? Quando Dio ha detto a Adamo, fai questo, mangi tutto, questo non lo mangi, eccetera, che cosa aspettava il Signore? L'ubbidienza. Per?
Forza.
No, per amore. Se mi ami, tu fai quello che io t'ho detto. Loro mettevano in pratica la parola perché? Perché amavano Gesù, amavano. E poi, come chiesa, sta parlando come chiesa, si vede che tutti vivevano la parola, la mettevano in pratica. Che vuol dire questo? Come erano tra di loro? Uniti. Di un pensiero, una chiesa unita, una chiesa fedele, una chiesa coerente, e Gesù li vede tutto. È vero, io vengo qua, vedi Signore così, Signore cosà, ma il Signore vede, caro Enver, cosa stai dicendo? Stai dicendo la verità o no? Gesù vede. E allora, la Chiesa ha onorato il Signore, ma il Signore non rimane in debito a nessuno. Anche il Signore onora la sua Chiesa. In che modo? Lui, vedendo nel cuore la fedeltà, gli dice che ho deciso di usarvi coinvolgendoti ancora di più nell'opera. Tu dici che hai poca forza. Cioè, non siete 100 come siete voi, siete di meno. Però io ho deciso di continuare, di coinvolgervi, di aprire un'altra porta. Vedi? Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta. Chi ha detto questo, che il Signore mi ha aperto una porta? Chi? Allora questa chiesa è come Apostolo Paolo. Come a Paolo ha aperto una porta, anche a voi. Vi ho aperto, vi do altre possibilità. Che bello. Collaborare con il Signore. Paolo ha detto, seconda Corinzi, giunto a Troas per Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore. Chi dà le possibilità a servire? Il Signore. Questo è un onore che Dio mi dà a me, e dà a te. La vediamo così il servizio del Signore? Naturalmente solo chi predica qui, bellissimo come me. No. Non è servizio solo venire qua. Servizio è anche chi pulisce. Siamo andati a Manza, in quel paese terremotato, no? E finisce l'adunanza. Mia moglie non va mai senza pulire la sala. Ma quella volta avevamo Gino e Felicia. Chi ha pulito la sala? Non solo la sala, ma anche fuori? Gino. E Felicia andava dietro con quella cosa. E le sorelle lì a Manza stavano lì e vedevano. Questo è stato un grande esempio, insegnamento senza parole. Apprezziamo noi il servizio che Dio ci affida. Questo è un onore. Vi prego, andiamo in Matteo 10. Però Apocalisse 3 ritorneremo. Matteo 10. Dal versetto 40. Fratelli, veramente quando si apre la scrittura, vedo tutti, è una gioia. Invece ci sono altri, tu dici così, stanno lì. Ma apri, ah sì. Matteo 10, 40-42. Chi riceve voi, sta parlando Gesù con i suoi discepoli, chi riceve voi riceve me. Ma... che vuol dire questo? Chi ti rispetta te? Chi ha rispettato? Gesù, il Signore. Ma io chi sono in questo caso? Chi rappresento? Il Signore. Wow. Vai. E chi riceve me? Riceve colui che mi ha mandato. Cioè io chi rappresento sulla terra? Quando io vado nel nome di Gesù, io presento Gesù e il Padre. Cioè servendo nel servizio, rappresento Gesù e il Padre. Che valore, che onore. Vi ho detto ieri, i religiosi in questo carcere hanno parlato di politica e di religione, ma non di Gesù. Perché non hanno Gesù, non conoscono. E fratelli qui mi hanno detto di dobbiamo pregare per loro. Cioè, quando io servo, sono al posto di Gesù e di Padre. Io questo leggo. Vai, dice, chi riceve un profeta perché è un profeta, riceverà il premio di profeta. E chi riceve un giusto perché è un giusto, riceverà premio di giusto. Chi sono questi profeti giusti oggi? Siamo noi. Chi vi rispetta a voi? Lo dice poi, alla fine, anche se ha dato un bicchiere di acqua fresca, vi dico che in verità che non perderà affatto il suo premio. Cioè chi onora noi ha onorato Gesù e Gesù ricompenserà. Cioè il servizio che a me Dio mi dà, è un onore per me. Quello che, secondo i doni, secondo anche pulendo la sala. Dio onora la sua Chiesa. In che modo? Coinvolgendo. Non dici che noi siamo i suoi ambasciatori? Noi siamo onorati qui. La vediamo così il servizio? Poi Dio onora la Chiesa non solo qui sulla terra, ma anche nell'eternità. Leggiamo il versetto 9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi, ma ogni lingua, ogni ginocchio sarà prostrato davanti a chi? A Gesù. E che dice qua? Anche a noi. Chi siamo noi? Cioè, qua dice, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei. I giudei? Chi erano quel tempo i giudei? Chi Gesù chiama giudei chi? Non solo il popolo di Giuda, ma anche i religiosi. Ci sono dei religiosi, purtroppo giudei, c'è il popolo di Dio, c'è la religione. La religione sempre è stata contro Dio, ma verrà il giorno che i religiosi vedranno chi siete voi. Voi che vi hanno magari disprezzato, non vi hanno detto una buona parola, non vi hanno visto con un buon occhio, ma questi cristiani che vogliono, che hanno lasciato cattolicesimo, fanno così, forse anche in casa, i nostri familiari non ci vedono di buon occhio. Perché abbiamo tradito, verrà il giorno che loro si prosteranno ai tuoi piedi. Quando? Nel futuro, quando Dio giudicherà, farà vedere chi sei tu e farà vedere a loro chi siamo noi. Cioè, in Romani 14:11 l'Apostolo Paolo dice, infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Questo è preso da Isaia 45:23. E là il Signore Gesù dice, per me stesso io l'ho giurato. Cioè, verrà il momento che ogni ginocchio sarà piegato. Cioè, umiliato proprio davanti a lui e a noi, e dice il Signore, l'ho giurato. Cioè, questa verità viene con il suo giuramento. Trovato la parola. Verrà il giorno che il Signore ci onorerà. Perciò, anche se oggi abbiamo delle cose contrarie, non ci apprezzano, non ci dicono delle parole, verrà il giorno che Dio darà a ognuno quello che merita. Come onorerà il Signore la sua Chiesa? Il versetto 10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Di che cosa sta parlando qui? Sta venendo la prova per tutti gli abitanti della terra. Forse qualcosa di disgrazia in un locale, in una zona, in un... Siccome ho osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione. Che cos'è questa ora della tentazione? È il tempo di grande tribolazione, che sta per venire sul mondo intero. Sul mondo intero verrà la grande tribolazione. I fratelli qua, che cosa vi hanno detto? Che noi non passeremo per grande tribolazione? Passeremo per la tribolazione o no? Come no? Non passeremo noi? Per la grande. Ma abbiamo letto bene? Come mi vede Gino adesso che chiederà in ve. No! Perché ci sono quelli che dicono la Chiesa sarà qui o sarà rapita a metà della grande tribolazione o alla fine. No! Noi non passeremo per questo. No. Ti preserverò, vedi? Siccome hai osservato la mia esortazione, alla costanza, cioè sei stato fedele. I fratelli anziani qui a me mi dicono: Enver, stai fedele al Signore e Dio farà cose grandi. Mi dicono sempre. E io ringrazio il Signore che me lo dicono, loro sono più avanti di me in età, in tutto. Mi aiutano di essere fedele. Vedi che dice il Signore qui? Siccome tu sei stato fedele alla costanza, anch'io ti preserverò. Se onoriamo il Signore qui, Lui ci onorerà. Allontanandoci da questo che sta avvenendo nel mondo, noi non passeremo per grande tribolazione. Gloria a Lui. Vado avanti, un altro onore. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. Ah, qui è un po' difficile, attenzione. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. Cioè, lui verrà per che cosa? Perché nessuno ti tolga la tua corona. Cioè, lui ci vuole ricompensare. Con che cosa? Con una corona. Mamma mia. I vincitori. Però c'è una condizione. Vengo presto, tieni fermamente quello che hai. Che cosa avevano loro? Per avere la corona, cioè per entrare nella vita, questa è la corona. Entrare nella vita e stare per sempre con il Signore. Lui ci rapirerà. Dove ci porterà? Dal Padre. Quando il fratello l'anno prossimo sarà sposato, dove porterai la moglie? Nella tua famiglia. E il Signore ci porterà davanti al Padre. Però dice, tieni fermamente quello che hai. E se non lo tengo? Che succede? Mi lascerà qui? No. Tutti saranno premiati dal Signore, però i fedeli, vai. Cioè, loro erano fedeli al Signore, erano coerenti. Continuate così. Con fedeltà, con coerenza, con zelo. E io, vai, versetto 12, vai, sono abituato con il fratello ieri, vai, vai. Chi vince, cioè chi è fedele fino alla fine, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Ho voluto capire un po' questo. Fratelli miei, quando ho letto questo, Gino, porrò come colonna nel tempio del mio. Ma c'è un tempio lì? Io in verità ho cercato un tempio lì. Perché non conoscendo bene la scrittura, ho cercato, ma c'è veramente un tempio? Com'era sulla terra? Lì sarà un altro tempio, ma celeste, si capisce, celeste? Ci sarà un tempio lì? Ma parla di colonne. Porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Cioè Dio ha un tempio là. C'è un tempio là? Sì, ma mi dici così, ma leggi! La colonna per che cosa parla? Di che cosa ci parla? Giacomo e Pietro erano delle colonne, cioè persone fedeli, fermi, persone maturi, responsabili, persone onorati. Allora, quando io ti ricompenserò, porterò corona. Qual è la corona? Ti metterò nel tempio di Dio, del mio Dio, come colonna. Cioè, per tutta l'eternità, Dio ti onorerà a te, fedele, come una persona di maturità importante. Le colonne sono la cosa più importante. Se cadono quelle colonne, cade tutto. Tu, per tutta l'eternità, sarai una persona importante. Sorella, non mi vedi così. Leggo così. Ma vai. Dice, ed egli non ne uscirà mai più. Cioè, quello che lui decide, chi può annullare? Nessuno. E chi sarà il più importante lì? Naturalmente, Enver Berisha. Perché ha fatto tante queste cose. Ha fatto il dovere, nient'altro. Ma Dio premierà, onorerà te, che sei stato fedele anche pulendo la sala, mettendo in ordine. Vedi? Poi scriverò su... Oh, mamma mia! Scriverò su di lui il nome del mio Dio. E qual è il nome di Dio? Che nome ha Dio? Eterno, immutabile. Non li dico perché voi le sapete, queste sono delle caratteristiche, non sono i nomi, il nome di Dio. Noi abbiamo un nome per essere distinti, Tizio da Caio, no? Ma Dio, quanti Dio sono? Quanti signori? Ognuno, lui non ha bisogno di un nome. Ma che vuol dire allora qui? Scriverò su di lui il nome. Quando scrive Paolo, seconda Tessalonicesi 3:17, dice che io scrivo così, la mia grafia è questo. Scriverò. Ma scriverò su di lui il nome. Ah, scriverà qui. Che vuol dire portare il nome di, o vengo nel nome di? Vengo nel nome di, cioè vuol dire nel nome di, cioè del suo onore, del suo onore io vengo qua. Cioè ti onorerò con la fama, con la dignità del mio Padre. Come? Scriverò su di lui il nome del mio Padre. Cioè io rappresenterò chi? Avrò un'altra dignità. La dignità del Padre. Vai, dice... È il nome della città del mio Dio. Qual è questo nome della città? La nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio. Cioè nella nuova creazione che scende da Dio. Cioè, è quello che dice Apostolo Paolo, mai sentito, mai udito, mai nel cuore, sono quelle cose che il Signore ha preparato per noi. E questo è, dice che nella nuova creazione io avrò una nuova dignità. Dignità di chi? Di Dio. Vai ancora? E il mio, scriverò, il mio nuovo nome. Ah, nuovo? Sì, nuovo. Ma Gesù avrà un nuovo nome? No, un altro nome? Qual è il nome nuovo? Anche qui sta parlando della sua dignità, la sua chi è lui, l'importanza. In poche parole, riassumendo, dice che lì ti onorerò dandoti una nuova dignità. Una persona non solo importante, ma con una nuova dignità nella nuova creazione che scende presso al Padre, no? Chi sarà più onorato lì, io o un angelo? Non angelo di Somma Lombardia. Chi sarà più onorato? Devo dire anche una mia stava per... Vedi, lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. La parola nel tempio, là è naos. Ho studiato un po' greco, qualche parola capisco. Era naos. E naos si riferisce al luogo santissimo, non al luogo santo. Ti porrò nel naos. Cioè tu sarai cioè, molto vicino dove il luogo santissimo, presso Dio, presso il Padre, tu, Enver, sarai lì. No, tu, Paolo. Io sì. No. Per sempre con il Signore, con una nuova dignità, nella nuova creazione, uguale, simile a Gesù. Questo è l'onore che ci aspetta. Gesù onora la sua Chiesa, sulla terra coinvolgendo nell'opera, nell'eternità, allontanando dalle grande tribolazione, ricompensa, poi una persona per tutta l'eternità, importante come colonna. Io non riesco a capire che, come sarà lì, però con una nuova dignità saremo fatti simili a Gesù. Chi ha orecchi da ascoltare, ascolta quello che lo Spirito dice. A Dio la gloria. A Gesù un grazie infinitamente. Alcune cose non riusciamo a capire bene, a spiegare bene, però questo sono scritte dal Santo, dal il veritiero e colui che ha le chiavi di Davide. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo il Signore. Padre, scusatemi un attimo. C'era una volta, anni fa, da Inghilterra in America, si andava con le nave, però il viaggio poteva durare anche 3 mesi. E un giovane aveva sentito che in America c'è lavoro e lui fa tutti i sacrifici e compra il biglietto. E prende un po' di pane, 1-2 chili di formaggio, perché quello poteva. E sale sulla nave, parte la nave. Durante il viaggio chi, i ricchi, quelli andavano sopra, ballavano, godevano, come abbiamo visto nel film. Lui trovava un posto lì, giù, alla nave. E di nascosto un poco di pane, un poco di formaggio. Perché il viaggio era 3 mesi. E lui poco una volta. Verso la fine, quando stava per arrivare, il capitano lo vede. E gli dice, che fai qua? Lui chiude subito quel poco che era rimasto, un po' di... E dice, sto mangiando un po'. Ma il pane è duro, perché 3 mesi. E un poco di formaggio. Gli ha detto, ma che fai qui? Sto mangiando un po'. Mangi qua, ma vai sopra, vai nella sala, vai a mangiare là. Ma non ho soldi. Ma hai pagato tutto nel biglietto. E già, tu hai già. Lui non lo sapeva. Viveva da povero. Noi non dobbiamo vivere da povero, perché tutto è pagato. Ha pagato il Signore. Padre, grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, grazie per la tua Chiesa. Aiutaci ad essere fedeli, onesti e quelli che veramente ti danno solo a te la gloria. Perdonami a me per ogni cosa che a te non t'ha onorato. Benedici questa chiesa, ognuno, dal più grande al più piccolo, anche Nathan. Grazie Padre, grazie perché mi hanno invitato, ospitato più di un fratello e tu saprai ricompensare. Grazie Padre, permetteci ad abbracciarti e darti un bacio nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Dio benedica la sua parola.
Amen. Allora chiamo i preposti a presentare i simboli.